Capitolo 13. La colazione a letto. 23 maggio.
Stamattina non ho proprio fame. Beh.
Fulvia Bianchi si stiracchiava pigramente fra le coperte di seta del principesco letto nella sua fantastica superstanza con supervista sul Canal Grande. Il gregge era alloggiato nel lussuosissimo Hotel Locanda Venice Italy, uno straordinario albergo dove ogni minimo dettaglio era curatissimo. Soprattutto era data la massima importanza al riposo ed alla tranquillità degli ospiti, che potevano godersela in tutta pace, senza doversi preoccupare di niente. Lo staff dell'albergo, infatti, gli organizzava praticamente tutta la vacanza: la serenata in gondola, le visite alle vetrerie di Murano, le cene nei ristoranti, addirittura lo shopping nei più bei negozi della città. Insomma, l'Hotel Locanda Venice Italy offriva il meglio delle cose da fare, da vedere, da mangiare, da comprare ai suoi clienti, che così non rischiavano di farsi imbrogliare dagli sconosciuti e potevano pensare solo a divertirsi. Fulvia aveva ancora negli occhi il ricordo della giornata indimenticabile trascorsa con Giovanni. Quella notte però non era riuscita a dormire bene come al solito, in parte perché le facevano ancora male le zampe per lo sforzo sui remi, ma soprattutto perché era turbata ed emozionata al pensiero di lui. Eh sì, sembrava che stesse proprio prendendosi una bella cotta, e non c'era per niente abituata, visto che di solito erano i maschi a correrle dietro, ed era lei a lasciarli e a riprenderseli a suo piacimento, con un semplice schioccar di zoccoli. Ma questa volta era diverso, lo capiva, e non riusciva a non pensare che a lui, e ancora a lui.
Sarà meglio mettere qualcosa nello stomaco, anche se non ne ho nessuna voglia,
si disse. Si girò verso il telefono e sollevò la cornetta.
Buongiorno, desidera?
Buongiorno, per favore mi mandi su un secchio di orzo, bollente mi raccomando e con tanta schiuma. Poi mi faccia avere anche delle schiacciatine di fieno, appena appena tostate, grazie. Stanza 311, non mi faccia aspettare troppo, per favore, beh.
Provvediamo subito, signorina Bianchi. Un paio di minuti e la colazione le sarà servita. Non si preoccupi.
Fulvia riattaccò con la strana sensazione di aver già sentito quella vocetta stridula da qualche parte, ma non si ricordava dove. Eppure... Ma no, si sbagliava. E poi che importava? C'erano altri pensieri che tornavano e ritornavano nella sua mente. Pensieri d'amore, di passione. Pensieri che non lasciavano spazio che all'emozione, all'eccitazione, ai sogni più belli. Subito dopo una cameriera montò sull'ascensore, spingendo il carrellino della colazione. indossava la bella e ordinata divisa dell'albergo, un vestitino rosa con grembiule di pizzo e cuffietta di merletto di burano. A dire il vero, però, non sembrava carina come quella che serviva di solito al mattino. Anzi, a dirla tutta, era proprio un tipo orribile. Grande e grossa, con una faccia schiacciata e piena di pieghe, gli occhietti piccoli e storti, e poi una viscida e densa bava filamentosa che le colava continuamente dalla bocca aperta. Si asciugava tutto il tempo con la manica del vestitino, e le pieghe sulla faccia cascavano all'ingiù, talmente flaccide che facevano più senso di un polipo al mercato del pesce. Giunta alla porta, bussò.
Signorina, la sua colazione!
Avanti, è aperto! Me la porti qui a letto col vassoio, grazie!
La cameriera, che come avrete certo capito, altri non era che Orso, si avvicinò col vassoio, badando di muoversi nella penombra e di tenere la testa un po' piegata di lato, per non farsi riconoscere.
«Eppure questa qua mi pare di averla già vista da qualche altra parte!»
pensò Fulvia Bianchi, che cominciava a provare un certo fastidio.
«Ma dove?»
«Stia pure comoda!»
le disse gentile la cameriera.
«Le verso io l'orzo!»
Si avvicinò ancora di più al letto e poggiò il vassoio sul tavolo. Poi, con una mossa fulminea, afferrò una siringa che era nascosta sotto le schiacciatine di fieno e ringhiò feroce.
«Sogni d'oro, passerotto!»
E si scaraventò addosso alla pecorella indifesa, impugnando la siringa come fosse un coltellaccio. Fulvia Bianchi non si era accorta del pericolo che all'ultimo momento rimase a bocca aperta, muta per il terrore, incapace di muoversi, di battere un solo ciglio. Intanto, all'ingresso di servizio dell'albergo c'era un gruppetto di dipendenti della lavanderia Candor, che aspettava di ritirare le lenzuola e gli asciugamani sporchi per caricarli sul barcone a motore, il mototopo, come si chiama a Venezia. Il caposquadra era un tipetto strano, un cagnetto spelacchiato con un dentone aguzzo, ma all'albergo erano abituati a vedersi arrivare trasportatori di tutti i tipi e quindi nessuno si insospettì o pensò male. Marino Faliero, sì, proprio lui, si rivolse ai suoi aiutanti, badando di non farsi sentire dal personale che gli si affaccendava intorno.
«Come portano giù il carrello con le lenzuola dalla 311? Carichiamo e ce la svigniamo di corsa!»
Tigellino, ovviamente anche lui della squadra, domandò:
«Au, a capo, ma come famo a sapere che quello è proprio il carrello con dentro la pecorella smarita?»
«Perché Orso ci ha scritto sopra col pennarello prima di entrare nella stanza. Sono troppo furbo io per non pensare a queste raffinatezze.
Au, ma Orso non sa mica scrive lui.»
«E che mi importa? Ci avrà fatto una croce, come la firma degli analfabeti.
E così quei cari simpaticoni dei cagnacci assassini aspettavano che il fattorino gli portasse il prezioso carico, ridacchiando e facendo battute stupide, vantandosi ed ancora ridacchiando. Insomma, come dei perfetti bulli. Scesero due carrelli, ma quello buono non arrivava ancora.
«Cominciate a caricare la barca! Che aspettate?»
li rimproverò un cameriere.
«Tranquillo, tranquillo! Aspettiamo che scenda un po' più di biancheria e poi carichiamo tutto insieme!»
rispose Faliero, che non aveva nessuna voglia di faticare più del necessario. E finalmente giunse un carrello con una croce a pennarello ben visibile.
«Forza, ragazzi! Su, al lavoro!»
ordinò Faliero, badando di farsi sentire bene da tutto il personale presente.
«Caricate prima questo!»
E intanto si diresse verso la barca, lasciando agli altri il lavoro di facchinaggio, ed avviò il motore. E subito Tigellino, un barboncino gigante tutto profumato, ed altri due trasportatori si avvicinarono al carretto. Lo spinsero fino alla riva, dove era ormeggiato il mototopo, e lo caricarono a bordo. E prima che qualcuno potesse realizzare cosa stesse succedendo, avevano già mollato gli ormeggi. E se l'erano svignata.
«Cara pecorella! Non la si fa, Faliero! Deve ancora nascere! Chi può prendersi gioco di me? Ora la portiamo in laguna e la scuoio io sul posto. E subito dopo si pensa anche a fare i conti con quel maledetto di Benedetto Marcello. Anche a lui voglio cavare la pelle, ma lui me lo sbuccio ancora vivo come una banana, grrr. Poi con la pelle ci faccio tante frangette e me le faccio cucire sulle maniche del cappottino come Buffalo Dog. Così il trofeo è ancora più bello, grrr.
Col motore che scoppiettava allegro, il barcone a motore si allontanava da Venezia per raggiungere qualche angolino nascosto in mezzo alla laguna, dove l'allegra comitiva di Tagliagole potesse finire il proprio sporco lavoretto in tutta tranquillità. Finalmente giunsero al riparo di un'isoletta abbandonata ed ormeggiarono la barca.
«Tira fuori il malloppo!»
ordinò il capo a Tigellino, che nel frattempo si era acceso una sigaretta.
«E smetti di fumare, che ti fa male! Te l'ho detto tante volte!»
Tigellino allora gettò la sigaretta in acqua e si sporse nel carrello. C'erano asciugamani e lenzuola ed un fagotto fatto di lenzuola impacchettate, con qualcosa di grosso dentro, evidentemente un corpo. Lo afferrò e lo sollevò a fatica.
«Ammazzete! E che è piombo! Non me credevo che una pecora era così pesante. E poi, oh, ansenti questa come russa! Peggio di un camionista ubriaco!»
«Fanno tanto le snobbette queste fotomodelle! Caro conte qua! Caro barone là! E poi le becchi sempre che russano, fanno le puzzette e si mettono le dita nel naso! Dai, scansa fatiche, buono a nulla!»
gli ringhiò contro il capo.
«Poggia il malloppo! Apro io! Non vi azzardate a rovinarmi lo spettacolo!»
C'era un silenzio di tomba nella barca. Il motore era spento e la laguna deserta. si sentivano solo un gabbiano solitario chiamare in lontananza ed il rumore di qualche onda pigra che si infrangeva sulla riva dell'isoletta. Faliero si avvicinò all'involto di lenzuola. Era finalmente giunto il momento tanto atteso, l'ora di godersi il meritato trionfo. Lo aprì. Vide il corpo addormentato che russava beato sul ponte del mototopo e rimase in silenzio, a bocca aperta, per 3 eterni, lunghissimi minuti. Credete voi che fosse per la commozione? Per la gioia? Mi sa di no. Ho paura che il motivo fosse un altro. Il fatto è, vedete, che lì, a ronfare come un camionista ubriaco, non c'era nessuno che somigliasse a Fulvia Bianchi, ma un cagnone grande e grosso, pieno di bava ed un ridicolo vestitino rosa e una cuffietta di merletto di burano.